Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Sabato, quindi l'appuntamento con il nostro direttore, a cui do il benvenuto. Benvenuto Gabriele Sannino.
Ciao Carlo, ciao a tutti voi.
E che la prossima settimana, sabato 8 giugno, avrà un nuovo seminario a Castions di Strada, in provincia di Udine. Diciamo già subito all'inizio del nostro consueto appuntamento, ma ne parleremo poi alla fine della nostra intervista. Veniamo ai punti qui di stretta attualità che trattiamo oggi. Io volevo sentire, Gabriele, da parte tua, allora, prima il premier slovacco Robert Fico, poi il presidente dell'Iran Ebrahim Raisi. L'attentato quasi mortale al premier slovacco e poi l'incidente invece mortale al presidente dell'Iran Raisi. Nelle tue analisi, che riflessioni ti suscitano questi due episodi? Possiamo dire che siamo entrati in una fase nuova?
Sì, assolutamente Carlo, siamo entrati in una fase nuova che è la fase di disperazione più acuta dell'elite, la quale a questo punto non può fare altro che fare quello che ha sempre fatto, quando era disperata, ovvero attentare alla vita del nemico di turno. Soltanto che stavolta sono talmente tanti i paesi che si stanno ribellando che colpirne uno per educare tutti è sempre più difficile, perché comunque c'è una de-dollarizzazione in corso, uno smantellamento del sistema economico in atto che fa sì che comunque tutti i leader alla fine si ribellino. Pensiamo all'Africa che si sta riscattando completamente dall'elite e se ne frega sinceramente, quindi a un certo punto sanno che c'è il rischio terrorismo gestito sempre da quell'elite, però si corre il rischio perché poi la liberazione è la cosa che piace a tutti, a prescindere. Per
Quindi
quanto
secondo
riguarda
te, Gabriele, siamo entrati in una fase di terrorismo. Ecco, siamo entrati in una fase di terrorismo.
sì, io mi aspetto anche magari un atto di terrorismo nei confronti del popolo, così come mi aspetto anche improvvisamente il ringalluzzimento di guerriglie tipo Al-Qaeda, ISIS, perché comunque sono gestite sempre da loro, no? Quindi mi aspetto anche altri attentati a qualche politico, perché no? Perché siamo nella fase di disperazione di questa elite. Per quanto riguarda Robert Fico, colpito con 5 colpi di pistola e ferito, per fortuna non a morte, ma in modo molto grave. L'attentatore, lo sappiamo, 71 anni, ex guardia di sicurezza, era pro sistema, pro Ucraina. Naturalmente i media mainstream l'hanno addirittura incensato dicendo che era un poeta, un poeta. E Robert Fico invece era uno quasi negativo, insomma, uno negativo, filo putiniano, una persona che non amava molto le libertà. E la cosa incredibile è che Fizzo aveva detto, aveva rilasciato delle dichiarazioni che facevano già pensare, perché lui aveva detto: i politici del governo sono oggetto di urla oscene nelle strade ed è solo questione di tempo prima che questa frustrazione, alimentata così intensamente dai media, si trasformi nell'assassinio di un importante politico del governo. E non esagero di un millimetro. Lui sapeva della sua campagna d'odio nei suoi riguardi, anche in Italia, quando è stato eletto, abbiamo visto un accenno di campagna d'odio, e i media mainstream, pilotati sempre dalla finanza internazionale in quanto finanziarizzati, in quanto sui mercati finanziari, tuonavano molto spesso contro di lui e quindi sapeva, cioè, insomma, la cosa poteva essere nell'aria, ma in realtà sappiamo che il terrorista solitario non è mai solitario, tant'è vero che il ministro degli interni slovacco ha detto che il 71enne che ha colpito il premier non soltanto ha cancellato la cronologia dal suo cellulare, ma avrebbe addirittura cancellato tutte le pubblicazioni dal suo profilo social. Lui ha detto un po' troppo per un 71enne, un po' troppo, infatti è stato aiutato, perché poi certe persone vengono aiutate nella loro follia. addirittura in molti casi gli viene promesso qualche cosa, e questo è quello che viene dietro le quinte, che poi non si dice, insomma. Quindi l'attentatore solitario magari non è poi così solitario, e magari gli viene promesso anche qualcosa per sé o per la sua famiglia. E Viktor Orban ha dichiarato che il tentato omicidio di Robert Fico coincide con la volontà dell'elite di fare un conflitto globale, perché è l'unica cosa che gli resta, insomma, anche se sa che anche lì perderebbe. E lui dice che oramai stiamo assistendo a tutto, e c'è anche l'invio segreto, per adesso, dice, di truppe occidentali sul territorio. Lo sanno tutti che ci sono queste truppe occidentali sul territorio ucraino, e Orban ha detto che Fico era determinato a negoziare la pace in Ucraina, e per questo ha pagato. Quindi siamo a questo, siamo al fatto che se uno vuole la pace è un nemico naturalmente di questa elite che non vuole la pace, perché è un'elite guerrafondaia, l'ha sempre dimostrato con tutte le guerre in questi anni imperialistiche. Poi c'è anche, non c'è soltanto Fico, Carlo, c'è anche Raisi, anche Ebrahim Raisi, c'è anche lui, perché soltanto il suo elicottero su tre elicotteri è caduto, e la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Khamenei, ha chiesto preghiere per Raisi. La cosa ha commosso tutto il paese, ci sono stati diversi giorni di lutto. È bene capire una cosa, Carlo, come si ripartisce il potere in Iran, perché questo pochi lo sanno. In Iran abbiamo la guida suprema, che è la posizione apicale del potere, che è la più potente perché ha autorità sul governo e sull'esercito, quindi è una guida suprema religiosa, insomma. Poi sotto questa guida suprema c'è il presidente, che in questo caso era Raisi, che è il secondo funzionario più alto e che risponde solo alla guida suprema. Poi c'è il Consiglio dei Guardiani, che è composto da 12 membri, per metà eletti dalla guida suprema e per metà dalla magistratura. Poi c'è l'Assemblea degli Esperti, che è composta da 88 membri, che nomina o revoca la guida suprema, quindi la guida suprema comunque è soggetta a questa Assemblea degli Esperti, e infine il Parlamento, che è eletto dal popolo. Ora, chi era Raisi? Raisi era un difensore esterno dei BRICS, era un promotore dell'adesione dell'Iran ai BRICS, una cerniera tra Russia e Cina, ed era un nemico giurato dei sionisti, e quindi, insomma, i sionisti volevano farlo fuori, un nemico di Israele, e sappiamo che l'Azerbaigian è un paese pieno di covi del Mossad, sappiamo anche che è un paese che appoggia il sionismo ed è un paese che confina con l'Iran, tant'è vero che è sempre stata una spina nel fianco l'Azerbaigian per l'Iran. L'ambasciatore iraniano a Minsk, Ali Meza Senei, ha detto che l'Iran non cambierà i suoi piani, ed è molto strano il fatto che il giorno prima dell'attentato a Raisi, dell'attentato della morte, dell'incidente, quello che è, il 18 maggio, quindi il giorno prima di quel 19 maggio, il viceministro degli esteri iraniano aveva annunciato la creazione di una moneta unica dei BRICS, dei UNIT, insomma la moneta che è stata appunto lanciata. Quindi il giorno dopo, insomma, è successo quello che è successo. Tra l'altro, lo scorso 23 settembre, Raisi aveva tenuto un discorso molto forte alle Nazioni Unite, dichiarando che il progetto di americanizzazione del mondo era fallito, e che a suo dire l'Iran aveva svolto un ruolo decisivo in tutto questo, e la storia poi avrebbe riconosciuto un giorno il ruolo dell'Iran. E lui aveva detto che l'Iran è stato sempre demonizzato dai media, ma i media non conoscono l'Iran. Inoltre aveva descritto l'assassinio di Soleimani come un regalo per l'ISIS. E riguardo agli Stati Uniti, ha detto che gli Stati Uniti hanno sempre incendiato il fuoco nel mondo, così come l'hanno incendiato in Ucraina, e che dovevano scegliere una volta e per tutte la strada giusta.
Parole che evidentemente sono risultate letali, risultano letali spesso in questi ambiti. Senti, Gabriele, l'Arabia Saudita resta uno stato chiave in questi, diciamo, cambiamenti, in questi grossi storici cambiamenti geopolitici. Ricordiamo che oggi si conclude il summit sino arabo che è in corso a Pechino, alla presenza di Xi Jinping. E cosa sta succedendo in Arabia Saudita in questo momento?
Allora, l'Arabia Saudita è uno stato in tumulto, Carlo, anche se praticamente non si dice nulla di tutto questo, cioè è veramente uno stato in tumulto ed è palese questa cosa qua. L'Arabia Saudita è uno stato chiave per la lotta all'elite in quanto da qui si origina il petrodollaro. Da qui si origina il petrodollaro ed è da tempo che l'Arabia Saudita sta vendendo il petrolio in altre divise, soprattutto nelle monete dei BRICS, e quindi questa cosa qui non è per niente accettata dall'elite, anzi, oramai l'elite detesta l'Arabia Saudita e la famiglia di Saud, perché la considera una traditrice, perché sta distruggendo il petrodollaro. Il 7 maggio il principe Bin Salman, che è il principe ereditario al trono saudita di 36 anni, un fedele devoto tra l'altro a Trump, ha subito un ennesimo attentato di cui non si è saputo assolutamente nulla sui media mainstream. Già nel 2017 aveva subito un attentato e l'ala militare fedele a Trump l'aveva aiutato, perché questo attentato era accaduto a Las Vegas, e quindi in pratica Bin Salman, insomma, hanno tentato di ucciderlo ancora una volta, e lui ha iniziato una profonda epurazione nella famiglia dei Saud dalle cariche di potere, perché quei Saud sono insomma dappertutto, insomma, e quindi lui ha iniziato questa profonda epurazione. E tra l'altro c'è anche suo papà Re Salman, che insomma c'è chi dice che è stato avvelenato, comunque non sta bene, entra ed esce dall'ospedale, e quindi insomma ha comunque 86 anni, e quindi non sappiamo in realtà le sue vere condizioni di salute. L'elite non perdona l'Arabia Saudita di essersi avvicinata all'Iran, quindi insomma non glielo perdona per niente. Il 10 marzo del 2023 Iran e Arabia Saudita hanno annunciato la riapertura delle relazioni diplomatiche, dopo decenni che avevano chiuso ogni relazione diplomatica, e c'è stato un negoziato segreto proprio in Cina per aprire queste relazioni diplomatiche. E quindi questa è stata una batosta incredibile per l'elite sionista, che insomma ha visto due nemici, ha capito che ormai due... un ex alleato e un nemico erano diventati insomma due alleati. E tra l'altro Bin Salman è stato bravo a giocare in tutte e due le squadre per un po' di tempo, per camuffare insomma, però a un certo punto poi dopo si è capita la sua posizione, proprio con la vendita dell'ex petrodollaro in altre divise. Per esempio lui è stato il primo reale saudita a compiere un viaggio ufficiale in Israele, accolto calorosamente da Netanyahu, ma è stato anche quello che al 33° incontro dei capi di Stato arabi ha espresso sostegno alla creazione di uno Stato della Palestina, così come al riconoscimento in ambito internazionale della stessa, e quindi questo è stato un segno di tradimento ulteriore per il sionismo, viste le sue dichiarazioni. La Cina, ripeto, è stata la principale artefice dei rapporti diplomatici tra Arabia Saudita e Iran, e la Cina, insomma, sta creando un nuovo sistema economico mondiale insieme alla Russia. Ecco perché sia l'Arabia Saudita che l'Iran sono due stati chiave: l'Iran per le sue materie prime, ma non soltanto, anche per tutta la sua economia, che è sempre stata sanzionata, e che se dovesse esplodere, insomma, potrebbe veramente, insomma, fare molto di più di quello che ha sempre fatto, perché è sempre stata zoppata come economia, ma anche l'Arabia Saudita, che ripeto è uno stato chiave proprio per il petrolio. Quindi l'elite è sempre più in difficoltà. Tra l'altro, gli Stati Uniti hanno drasticamente ridotto negli ultimi anni le importazioni di petrolio dall'Arabia Saudita, un po' per punizione, ma un po' anche perché hanno una produzione petrolifera autoctona, insomma. E quindi questo è stato un autogol terribile per il dollaro, un ulteriore autogol terribile, perché comunque l'Arabia Saudita ha visto che ordinavano meno barili e quindi insomma ha venduto poi alla fine anche in altre divise, però c'era comunque la mafia internazionale del dollaro che gli imponeva di non farlo e comunque l'Arabia ha sfidato questa mafia internazionale.
Senti Gabriele, veniamo adesso all'Occidente, in particolare alla NATO, no? Che è sempre più scatenata nelle sue dichiarazioni, no? Nell'ambito di questo conflitto in Ucraina contro la Russia. Queste dichiarazioni le abbiamo sentite tutti in questi giorni da parte del segretario proprio della NATO Stoltenberg, che però è il terminale. È semplicemente il terminale mediatico, la voce, no? Perché c'è tutto un retroterra a seguito di queste dichiarazioni, anche se sembra che certe volte parli un po' per conto suo. Ecco. Comunque, queste dichiarazioni della NATO così bellicose, come le interpreti? Come un segno di debolezza, secondo te?
Sì, assolutamente sì, perché comunque la NATO sa di essere inferiore militarmente alla Russia, per non parlare di Russia e Cina messi insieme. Quindi è finita anche dal punto di vista militare. E inoltre io considero ormai la NATO un pericolo per l'intera umanità, visto come si sta comportando, non soltanto visto il passato guerrafondaio, ma visto anche l'escalation che vorrebbe provocare, perché comunque la NATO risponde all'elite. L'elite in questo momento vuole un conflitto mondiale per non cambiare il sistema economico, quindi ecco perché la NATO è un pericolo per l'umanità, perché insomma oramai non ha nessuna alleanza difensiva, è soltanto un'alleanza offensiva, appunto, lo sta dimostrando chiaramente. Tra l'altro il segretario della NATO, Jens Stoltenberg, ha recentemente dichiarato all'Economist che penso sia giunto il momento per gli alleati di eliminare molte delle restrizioni imposte sull'uso delle armi derivate all'Ucraina, perché specialmente adesso, in un momento in cui si combatte a Kharkiv, vicino al confine, negare all'Ucraina la possibilità di usare queste armi contro obiettivi militari legittimi sul territorio renderebbe molto difficile per loro difendersi. Ora, queste dichiarazioni non soltanto sono ironiche, perché comunque hanno sempre lanciato attacchi contro i territori russi confinanti, attacchi che venivano puntualmente neutralizzati dalle forze russe al confine, ma sono anche disperate e inoltre sono drammatiche, perché comunque ci fa capire che c'è proprio una volontà criminale di estendere il conflitto e una volontà di coinvolgere più paesi possibili, perché nella speranza vana, a mio avviso, di distruggere questa unione Russia-Cina, di distruggere questo nuovo sistema economico e politico che sta nascendo. Quindi veramente fanno cose da malavitosi, perché comunque, voglio dire, provocare in tutti i modi l'escalation di un conflitto è roba, insomma, veramente criminale. Quindi, ripeto, si comportano come, cioè, non soltanto fomentano di armi, anziché volere la pace danno le armi, e quindi le armi sono per la pace, poi addirittura dicono di attaccare la Russia nel territorio. Poi ricordiamoci anche una cosa importante, ricordiamoci che la Russia è intervenuta in questo conflitto dopo anni di genocidio del Donbass, cioè dopo che dal 2014 c'era un lento genocidio dell'esercito di Kiev nei confronti dei russofoni nel Donbass, e nonostante alla fine la Russia è intervenuta dopo questo lento genocidio, dopo due trattati di pace che sono stati vanificati e che la Russia voleva. Quindi, voglio dire, non è che Putin, ripeto, si è svegliato una mattina e ha invaso l'Ucraina, come i media, la propaganda dicono continuamente. Quindi veramente siamo ai crimini contro l'umanità. Si sta usando un popolo come ariete, per distruggere, perché si vorrebbe distruggere la Russia, perché si vuole ancora affermare questa supremazia militare del mondo unipolare. Quindi nel frattempo si usano gli ucraini come carne da cannone, e inoltre si fa finta di ignorare che Putin ha voluto due trattati di pace, che Putin voleva la fine di quel genocidio. Per non parlare dei biolab sul confine, i biolaboratori, l'Ucraina è veramente, insomma, una terra di nessuno da questo punto di vista. Quindi si stanno comportando come malavitosi disperati. Perché? Perché sono disperati. Su un giornale tedesco, Stoltenberg ha corretto un po' il tiro dicendo: non ci sono piani per inviare truppe NATO in Ucraina perché l'alleanza non entrerà nel conflitto. Cioè, ci rendiamo conto l'ipocrisia. L'alleanza non entrerà nel conflitto, cioè mani e piedi, cioè, poi non entra nel conflitto. Quindi veramente, insomma, sono disperati. Biden ha dichiarato che non ci saranno soldati americani in guerra in Ucraina, ma ha autorizzato, insomma, l'uso delle armi, nei confronti della Russia, però non a lungo raggio. Per la serie possiamo colpire i confini, ma ripeto, ironico, perché già accadeva prima e Putin lo sa molto bene. Quindi siamo veramente a dichiarazioni che sono soltanto dichiarazioni, per chi non sa, ma alla fine niente è cambiato, perché ripeto, c'è soltanto la disperazione di questa alleanza offensiva. E per quanto riguarda sempre il discorso NATO, diciamo che il G7 ha ribadito, come sappiamo, il sostegno all'Ucraina anche nel 2025, no? Però c'è una cosa da dire, cioè che le armi scarseggiano, perché insomma comunque l'Occidente è in estrema difficoltà finanziaria. Quindi voglio dire, se non si vogliono togliere tutti i servizi ai cittadini e quindi farli svegliare ancora di più, cioè come fai a produrre armi? Ci vogliono comunque soldi. Cioè la Germania ha dichiarato che ha raggiunto già il limite. Zelensky comincia a prendersela con gli alleati, con gli ex alleati gli alleati della NATO, non ancora ex, e, insomma, perché non gli danno il supporto che gli serve. E Stoltenberg ha detto che all'Ucraina servono aerei e missili, e addirittura paesi europei come il Belgio, per esempio, hanno detto: no, noi siamo contrari alle armi che devono essere utilizzate contro la Russia. Quindi io mi aspetto nei prossimi mesi, pian piano, che la dedollarizzazione proceda, e quindi c'è il collasso dell'Occidente. Mi aspetto un cortocircuito totale, ma veramente totale, tra NATO, Washington e paesi europei, perché sarà sempre più evidente che questa cosa è insostenibile, anche perché il dollaro oramai non ha più il potere di un tempo, e quindi gli Stati Uniti non possono imporre più niente neanche all'Europa, e di conseguenza anche l'Europa comincerà a sfilarsi da queste guerre imperialistiche di Washington, e arriveremo piano piano al Tana libera tutti. Quindi chi sarà il primo stato a far saltare il tutto, vedremo, probabilmente l'Ungheria, e però insomma alla fine si capirà che non c'è più convenienza, anche se per quanto mi riguarda non c'è mai stata.
Sì, ecco, per il momento fanno salire sempre più la tensione perché abbiamo visto la dichiarazione proprio di ieri che Olaf Scholz ha dato il via libera per l'utilizzo delle armi tedesche in Ucraina, quindi staremo a vedere quali sono gli sviluppi. Senti, la posizione dell'Unione Europea, secondo te, qual è? Si sta allontanando sempre di più dai propri cittadini? Bruxelles si sta allontanando sempre di più dalle popolazioni?
Allora, Carlo, l'Unione Europea va verso la sua totale autodistruzione, e di questo non dobbiamo essere felici, insomma, perché è un'istituzione che non è per niente democratica, è soltanto una cappa sulla sovranità delle nazioni. Più prosegue la dedollarizzazione e anche la deurizzazione, meno l'Europa trova la sua legittimità, perché comunque poi stiamo assistendo anche alla deurizzazione, nel mondo. Inoltre, il sistema delle sanzioni, il taglio del Nord Stream, fa sì che l'Europa non sia più competitiva come una volta. L'Europa non lo è più. L'Europa deve acquistare energia attraverso triangolazioni col taglio del Nord Stream. Tutto è rincarato per colpa del rincaro dell'energia, perché tu acquistavi materie prime a bassissimo prezzo dalla Russia e ora non puoi più farlo. Di conseguenza, io mi aspetto che nei prossimi mesi anche gli imprenditori, quelli che esportavano e che andavano bene con l'euro, gli unici, ecco, gli unici, ora anche loro vedranno che non è più così e quindi cominceranno a dire che l'euro non conviene più, più, ripeto, più accadrà questo, più la dedollarizzazione farà sentire i suoi effetti e più ci sarà anche un effetto per gli imprenditori che diranno, visto che Washington non controlla più come prima, che diranno è meglio uscire perché insomma non siamo più competitivi. Quindi tutte queste cose faranno sì che ci sarà il tana libera tutti proprio dall'euro, il gemellino del dollaro, insomma. Ad ogni modo sono talmente tante le follie dell'Europa che ci vorrebbero 10 puntate, Carlo, per fare, insomma, ci vorrebbero 10 puntate, qualcuno l'abbiamo già fatta, insomma, però è bene dire che l'Europa è, insomma, fa tutto contro i popoli per quanto mi riguarda, non fa niente per il benessere dei popoli, dalla censura col Digital Service Act, la gestione dei siri della von der Leyen, la legge sull'efficienza energetica delle abitazioni che toglierà le abitazioni agli italiani e non solo, ma non soltanto c'è l'euro che ha distrutto il decenni di vita, lavoro e tenori di vita degli italiani e non solo degli europei. Tutte queste cose, insomma, ci fanno capire come soltanto un carrozzone antidemocratico che, ripeto, soffoca il nostro paese, anche la nostra Costituzione, e dovrebbe essere cancellata. L'Europa andrebbe cancellata proprio da un giorno all'altro. E dovrebbe
L'Europa,
essere...
l'Unione Europea, diciamo.
L'Unione Europea, sì, certamente, l'Unione Europea, sì, intendevo quello. Anzi, dovrebbe essere studiata come un brutto ricordo di questo continente, di quando siamo stati vittima di questa elite attraverso appunto l'Unione Europea. E, ad ogni modo, le ultime follie riguardano per esempio il piano pandemico, no? Sappiamo che non è passato all'OMS il piano pandemico, quindi insomma c'era Tedros che era scuro in volto, ne ha parlato anche Raffaella Regoli, insomma era tristissimo perché spera nell'ONU, quindi il piano è fallito, però cosa vuole fare la distopica Europa? La von der Leyen ha detto che vuole fare un trattato per imporre questo piano pandemico all'Europa, quindi vedremo adesso come va a finire, in modo tale che nel caso di una prossima pandemia, ecco che insomma l'Europa segue questo trattato, quindi veramente siamo in mano a dei folli, ma ripeto, ma sono anche, per quanto mi riguarda, criminali, insomma, perché comunque la gestione del tutto è stata criminale. Sieri che non immunizzavano sono stati imposti alla popolazione, ricordiamocelo sempre, e tutto questo passa anche per scienza. Ad ogni modo, un'altra follia di questa Unione Europea, visto che insomma siamo quasi in estate, riguarda le spiagge, Carlo. Cioè, questa cosa pochi la sanno, riguarda anche le spiagge, perché poteva mai l'Unione Europea non mettere il naso anche lì e voler privatizzare le spiagge? Certo che sì, darle alle multinazionali. E infatti, che cosa è successo? C'è già una direttiva, che è quella Bolkestein del 2006, è entrata in vigore nel 2009, che prevede un po' la messa alle aste delle spiagge, no? Però per quanto riguarda l'Italia, tutti i governi l'hanno ignorata. Ora, che è successo? È successo che Draghi, per ricevere i soldi a debito del PNRR, ha detto che le concessioni andavano tolte, ha decretato che le concessioni andavano tolte entro il 31 dicembre del 2023, se non che poi è successo che si è avuto il governo Meloni che le ha prorogate di altri 2 anni, però figure come Mattarella o il Consiglio di Stato, alcuni comuni vogliono applicare già la direttiva, già quello che ha detto Draghi, e quindi vogliono privatizzare il tutto. Quindi i risultati quali sono? Che in Versilia sono già partite le prime aste, che a Jesolo, per esempio in provincia di Venezia, abbiamo già delle spiagge private dove le tariffe sono aumentate addirittura del 50%, prima erano gestite da 4-5 famiglie, adesso da una holding finanziaria che la prima cosa che fa ti aumenta i prezzi del 50%. Quindi insomma, veramente la cosa pazzesca è che secondo l'articolo 12 della direttiva Bolkestein addirittura non ci sono neanche indennizzi per chi perde la concessione, quindi è fantastico. fantastico. Quindi l'Unione Europea rimane, per quanto mi riguarda, un crimine contro i popoli e perfino per l'umanità, perché comunque se pensiamo che fomenta guerre mandando armi, addirittura fa finta che i genocidi non esistano, ci rendiamo conto di come sia proprio un crimine contro l'umanità. Prima ce ne accorgiamo e meglio è per noi.
Prima se ne accorge la maggior parte delle persone e probabilmente e prima avviene, può avvenire un cambiamento. A monte di tutto questo, tra l'altro, ci saranno, vedremo come andranno le elezioni il prossimo fine settimana, perché nel corso di questa settimana l'appuntamento di mercoledì, per esempio, Umberto Pascali e Franco Fracassi, per esempio, hanno ipotizzato che hanno analizzato che l'esito delle votazioni potrebbe essere meno banale, diciamo, meno banale di quello che potrebbe sembrare. Potrebbero scaturire delle sorprese o comunque delle indicazioni ben precise e che potrebbero anche modificare la rotta o i piani, diciamo, dell'elite, dell'apparato burocratico di Bruxelles e di quelli che a loro volta ci stanno sopra. Ci avviamo alla conclusione, caro Gabriele. Allora, il prossimo weekend ci saranno le elezioni, ma ci sarà anche un tuo seminario proprio sabato 8, come dicevamo all'inizio del nostro appuntamento, a Castions di Strada, in provincia di Udine. Un seminario che si intitola Come vivere una vita ad altre vibrazioni, che è già un seminario che già hai portato in altre città e stai portando in altre città anche già da alcuni mesi. Per iscriversi, per prenotarsi?
Sì, allora il seminario si terrà presso
Eccola qui la locandina in sovraimpressione.
Sì, il seminario si terrà presso l'agriturismo Il Picchio e i temi trattati saranno amore per noi stessi, l'affrontare la solitudine con felicità, l'amore in famiglia, nella coppia, l'amore nella società, l'amore universale. Sarà una giornata in cui parleremo di cose che dovremmo scoprire sin dall'elementare, perché vivere una vita senza amore per noi stessi, per esempio, non sapere neanche cosa significa volersi bene, che vuol dire affrontare le proprie paure e quindi risolvere come essere umano, vuol dire poi vivere una vita infelice. Cioè, se noi tutti i giorni purtroppo pensiamo male, parliamo male e quindi di conseguenza viviamo male, dobbiamo cominciare a modificare i nostri pensieri, modificare la nostra vibrazione, quindi fare entrare l'amore per noi stessi nella nostra vita, che poi si riflette in tutti gli ambiti, nella coppia, nella famiglia, nelle amicizie. Dobbiamo rivedere proprio il nostro modo di pensare, perché noi siamo i principali responsabili della nostra vita e anche della nostra felicità. Quindi questi sono contenuti che a mio avviso andrebbero insegnati alle scuole, non certamente nei seminari, però siamo una società a digiuno di vera informazione che crea coscienza e conoscenza, la vera conoscenza è quella che crea la coscienza, e di conseguenza sto facendo appunto questo ciclo di seminari. E il cellulare per prenotarsi, il numero di cellulare è il 351 697 9164. C'è anche una mail che prenota appunto seminario @gmail.com.
Ecco, tutte queste tematiche dovrebbero essere insegnate a scuola già alle elementari, invece fai scuola tu con i tuoi seminari. Ecco, questo è quindi appuntamento a Castions di Strada in provincia di Udine sabato 8 giugno, e noi prossimo fine settimana avremo comunque il nostro appuntamento settimanale. Grazie al direttore Gabriele Sannino, grazie.
Ciao Carlo, ciao a tutti.
Grazie a tutti voi amici ascoltatori.